Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Gli invisibili di Nanni Balestrini, parte terza. Mi ricordo che quando sono stato trasferito a quel carcere speciale avevo una certa paura. Solo quel nome, carcere speciale, faceva paura, e la sera prima della partenza con i compagni della mia cella siamo stati svegli a parlare tutta la notte. Loro capivano che ero spaventato e sono rimasti svegli con me per tutta la notte per tenermi compagnia. Poi c'è stato tutto il viaggio di trasferimento, che è stato lunghissimo, attraverso tutta l'Italia, incatenato in quel furgone blindato, ma quella paura, appena arrivato allo speciale, è praticamente scomparsa. Appena sono arrivato lì, sono rimasto praticamente stupito di come funzionava quel carcere. Non me lo immaginavo così. Adesso che lo racconto, mi rendo conto che in realtà il clima che c'era lì era piuttosto teso. C'era una grande tensione, ma appena arrivato mi è sembrato una grande fiera. Di nome, ho pensato appena arrivato, poteva anche chiamarsi carcere speciale, ma in realtà era una fiera. E le celle erano dei bazar, praticamente si poteva tenere in cella di tutto. Tutte le celle erano stracolme di oggetti di ogni genere, si poteva suonare, fare musica, c'erano chitarre e tamburelli, bonghi, fisarmoniche, c'era persino uno che aveva un violino e lo suonava quando voleva, si potevano avere tutti i tipi di colori che si volevano per dipingere, si poteva avere le tele e i colori a olio, a tempera, pastelli, carboncini, macchine da scrivere, si potevano avere i libri che si volevano, tutte le riviste e i giornali che si volevano, si potevano avere registratori a cassette, scarpe da pallone e da tennis, non c'era limite alla quantità di indumenti che si potevano tenere in cella, quante scarpe, quanti maglioni, quanti cappelli, tutto quello che si voleva, si poteva tenere lì nelle celle. La socialità, come la chiamavano lì, era qualcosa di incredibile. Tenendo conto che si trattava di uno speciale, c'erano 4 ore, 2 alla mattina e 2 al pomeriggio, c'erano 4 ore al giorno per l'aria, e in più c'erano 2 ore, 2 volte alla settimana, che si poteva trovare tutti in un grande camerone. E in più c'era la possibilità durante l'ora di pranzo per i compagni che stavano nelle celle singole di poter andare a mangiare coi compagni che stavano nei cameroni. Per cui qui la socialità era questa. Tu ti alzavi alle 9, andavi all'aria, alle 11 risalivi e le guardie dovevano fare un lavoro che era incredibile. Alle 11 risalivi all'aria e allora loro dovevano organizzare tutti gli spostamenti per accompagnare tutte le persone che si cambiavano di posto per andare a mangiare in altre celle. Si faceva semplicemente la domandina per andare in un'altra cella. La si faceva così, al momento, su un pezzetto di carta, e quello era sufficiente. In realtà avrebbero dovuto perquisire qua e là, ma si può pensare di spostare 60 persone in neanche mezz'ora e perquisirle anche, e così tutti si muovevano tranquillamente da una cella all'altra per andare a mangiare. Non è che la facevi il giorno prima la domandina, la facevi lì sul momento, era una formalità. Lì non potevano certo controllare le domandine, lo potevano fare eventualmente dopo, e gli serviva più che altro per cercare di capire quali erano le componenti, per capire da come la gente si frequentava, quali erano i legami politici che i compagni avevano tra loro, i raggruppamenti, gli orientamenti politici diversi. In realtà le guardie erano obbligate a perquisire quando tu uscivi dalla cella alla mattina per andare all'aria e erano obbligate a riperquisirti quando tu salivi per tornare in cella e a riperquisirti un'altra volta quando uscivi dalla cella per andare a mangiare in un'altra cella. Ma tutto questo era diventato impossibile. Non lo facevano più e così non controllavano più niente. C'era questa continua mobilità, c'era questo continuo aprire e chiudere le celle, c'era questa enorme quantità di oggetti accumulati nelle celle e quando la situazione è questa, quando ci sono tutti questi spazi che tu ti prendi, che ti conquisti, allora la situazione diventa ingovernabile. Quello che lì mi impressionava era l'enorme agibilità che c'era all'interno del carcere, era un carcere speciale, ma tu lì ti muovevi come volevi. Anche le perquisizioni delle celle erano affatto accurate. Più roba c'è in una cella, e più difficile è perquisirla. Tutta è bene. La differenza che c'era con il carcere normale da cui io arrivavo era che qui le perquisizioni ne facevano una alla settimana, mentre lì ce n'era una al mese, ma qui c'era un rapporto con le guardie che se durante una perquisizione spariva una penna, Biro, partiva una battitura delle sbarre in tutte le celle, che subito questo tornava con la penna Biro, chiedendoti scusa. E qui il rapporto con le guardie era tale che si sorbivano i peggiori insulti e le peggiori minacce. E se tu a mezzanotte chiamavi una guardia per farle portare delle sigarette, un giornale o del vino o una pasta asciutta a qualcuno in un'altra cella, anche se non era il lavoro suo, questo lo faceva subito, lo stesso e di corsa. Questo era il rapporto che c'era con le guardie. Se tu un giorno durante una perquisizione gli dicevi no, tu non mettermi le mani addosso, quello non ti perquisiva più, nemmeno. E se durante le perquisizioni nelle celle trovavano coltelli, neanche dicevano più niente, non te la menavano, neanche più, era diventato normale per loro trovare coltelli nelle celle, te li sequestravano e basta. Questo era il clima che c'era lì. Prima della rivolta, il colloquio si faceva senza vetri. Doveva essere di un'ora per il regolamento, però lo si faceva puntualmente sempre di 2 ore e a volte anche di più, se si insisteva un po', e si potevano fare 4 colloqui al mese, più un colloquio straordinario che si poteva ottenere in più e se non facevi un colloquio al suo posto potevi telefonare per una decina di minuti. I detenuti comuni degli speciali non sono i comuni delle carceri normali. Sono persone che dentro il carcere hanno tentato almeno una volta di scappare. Sono tutte persone che fanno parte della grande criminalità e di bande importanti. E lì c'era la socialità anche con i comuni. Si poteva andare all'aria con loro e anche andare a mangiare con loro. Bastava fare la domandina. Per vedersi con loro c'era insomma una situazione di progressivo allargamento degli spazi all'interno del carcere. C'era una situazione di lotta continua che andava a incidere sulla struttura di controllo, perché il carcere è questo, è una struttura che elabora al massimo il controllo sul corpo e quindi il fatto che questo controllo venga ridimensionato corrisponde a una variazione del rapporto di forza tra detenuti e custodia. Mi sono reso conto presto del clima pesante e teso prodotto da questa situazione che c'era dietro l'aspetto di fiera che era stata la mia prima impressione. C'è tutta una serie di lotte, ci sono state le lotte per impedire alle guardie di perquisire tutte le volte che si usciva dalle celle per andare all'aria o le lotte per andare a mangiare in un'altra cella o le lotte per il colloquio o per parlare con l'avvocato, eccetera. Quando tu innesti una lotta e per esempio quando ti rifiuti di farti perquisire, i casi sono due. O la direzione cede e di conseguenza tu ottieni un livello di lotta superiore e la cosa passa in sostanza, oppure la direzione reagisce e allora la lotta va avanti e la tensione si alza finché si arriva allo scontro. Allora avvenivano continue fermate all'aria, la gente si rifiutava di rientrare nelle celle e avvenivano battiture delle sbarre, dei cancelli e cose di questo genere. C'è sempre un tetto quando una lotta comincia. Se la direzione non cede subito, si va poi avanti col meccanismo della botta e risposta, ma poi c'è un tetto e questo tetto misura il rapporto di forza. Per esempio, se i detenuti hanno un rapporto di forza tale da minacciare un sequestro delle guardie, allora evidentemente la direzione cede, prima perché sa che i detenuti possono arrivare fino al sequestro, e lì in genere la direzione cedeva sempre perché aveva paura di questo, che i detenuti sequestravano delle guardie. Ovviamente tu non potevi chiedere l'impossibile, non potevi chiedere di aprirti le celle e di lasciarti andare a casa, però potevi spingere continuamente per allargare gli spazi di socialità, e le lotte riuscivano. Perché erano compatte, tutti partecipavano immediatamente, senza nemmeno pensarci. Su, le guardie ormai non si assumevano più nessuna responsabilità, le guardie reagivano delegando tutte le volte le cose da fare al loro superiore, il quale a sua volta le scaricava al suo superiore, e così fino ad arrivare al direttore del carcere, e il direttore si rivolgeva al ministero, per cui qualsiasi cosa tu facevi all'interno del carcere, non ti impattavi con la guardia, ma il livello di forza che avevi era tale che si finiva per trattare direttamente col ministero per qualsiasi lotta che tu facevi. E dato che ormai la posta in gioco era ormai sempre innestare un meccanismo che poteva arrivare fino al sequestro delle guardie, a partire magari dal fatto che tu volevi un pennarello blu, e allora la politica che loro avevano era quella di cedere su tutto. Anche perché la strategia del ministero puntava, come sempre, sulla differenziazione, per cui quel carcere speciale era un carcere di raffreddamento, il polo positivo, diciamo, degli speciali, mentre dall'altro polo c'era un carcere di massima deterrenza. Il regime carcerario è tutto basato su questa strategia della differenziazione. Deve poter sempre ricattarci con la minaccia di un peggioramento delle tue condizioni. Deve poterti dire che se lotti, attenzione, perché ti mando in un carcere peggiore di quello dove sei adesso. E allora il dibattito tra i compagni era: non è che qui noi non dobbiamo lottare, perché qui si sta bene, ma noi dobbiamo lottare lo stesso, anche qui, per rompere questo meccanismo ricattatorio che ci minaccia tutti di finire in un carcere peggiore. China, la prima volta che l'ho conosciuta, è stato quando c'è stata l'occupazione del cantinone. È lì che l'ho vista la prima volta. China era arrivata lì non so quando e stava aiutando Celso a fare il murales che Celso aveva deciso di fare sulla parete più grande. Aveva un grande pennello e lo intingeva in un secchio di tempera bianca, ma lo intingeva troppo e la pittura schizzava dappertutto e colava giù sul pavimento. Io ho visto quel disastro e sono andato lì per farle vedere come doveva fare, ma anche perché mi sembrava molto carina. E mi ricordo che è lì che mi ha regalato quella sciarpa. È stato proprio quella volta, quando l'ho conosciuta la prima volta. Perché quando mi sono avvicinato, naturalmente mi è arrivato un bello schizzo qui davanti, e lei in cambio mi ha messo poi al collo la sua sciarpa rossa. Era una sciarpa lunghissima, lunga fino ai piedi. E mi ha detto: tienila, te la regalo, così non si vede la macchia. Che non ce n'era proprio bisogno, bastava vedere come mi vestivo. Allora, la camicia militare con il maglione troppo largo, i gomiti lisi, bucherellato, coi fili che pendono, blue jeans sfilacciati in fondo, con una spilla da balia al posto della cerniera, rotta da messi, una scarpa scucita che quando pioveva mi entrava l'acqua. L'altra era senza stringa, aveva con un nodo fisso le calze spaiate, una nera e una grigia, e soprattutto l'impermeabile bianco, ghiacciato, che è la mia seconda pelle, tutto stropicciato e sporco. I bottoni che mancano, tanto lo lascio sempre aperto, uno strappo sotto l'ascella, le tasche sfondate, che la roba finisce sempre nella fodera, i giornali, i volantini, i pennarelli. Sempre gli stessi stracci, finché cadono a pezzi, perché fa parte della scommessa, perché ci giochiamo tutto. E come fai a pensare ai vestiti quando butti tutto dentro il casino? La mattina che abbiamo fatto l'occupazione del cantinone, eravamo arrivati lì molto presto. Eravamo arrivati lì la mattina, prestissimo. Era sabato mattina e la notte prima, mentre Valeriana e Nocciola controllavano la strada dalle due parti, io, Cotogno e Ortica abbiamo trapanato con un trapanino a mano il lucchetto da sotto, dove c'è la serratura. Abbiamo fatto saltare i tamburi e il lucchetto si è aperto. Così la mattina dopo sarebbe stato già tutto pronto e sarebbe bastato sfilare la catena. Poi abbiamo disposto lungo il fossato, dall'altra parte della strada, sacchetti di plastica nascosti nella sterpaglia, con dentro sassi, biglie e fionde. Mica troppa roba, perché dentro il cantinone c'era materiale di tutti i tipi per poterci difendere in caso di attacco immediato. La mattina alle 7 puntualissimi, noi cinque ci siamo trovati alla stazione e con l'aiuto di Ortica abbiamo fatto il giro, passando per le strade dove ci dovevano già essere appostati i gruppi dei compagni che dovevano fare l'irruzione. C'erano tutti quelli che dovevano esserci, tutti in full armati, come per le manifestazioni, in cui si sa che ci possono scampare degli scontri, sciarpe, guanti, berretti e tutto quanto. Abbiamo sfilato la catena e siamo entrati, e subito dietro sono arrivati a gruppi i compagni. Abbiamo fatto una veloce ispezione dentro, era ancora quasi buio, non c'era l'elettricità e illuminando con una pila, dentro abbiamo visto le pile di legnami di tutte le misure, pile di assi e di travi. Lo spazio era così grande che con la pila non si riusciva a vedere il muro di fronte, ma ci sembrava bellissimo. Il cantinone era un'ala di un vecchio castello di proprietà della curia. Le altre parti del castello erano occupate da una scuola materna di suore e da un ospizio di vecchi, pure gestito dalle suore. L'ala che ci interessava a noi era attualmente adibita a deposito di materiale di un'impresa edile. Era una grande costruzione a pianta rettangolare. Al pian terreno c'era un unico grandissimo salone che adesso era pieno di travi e di legname. Al piano superiore c'erano delle stanze. Al pian terreno due file di colonne lo attraversavano per tutta la lunghezza, reggendo due alte volte a crociera. In mezzo c'era un grande portone d'ingresso, in mezzo a due file di finestroni lungo tutta la facciata, chiusi dalle inferriate, ma non c'erano né vetri né infissi. Visto che tutto si era svolto nel migliore dei modi, un compagno è uscito per andare a dare il segnale a un altro gruppo che aspettava lì fuori e che è partito per andare ad affiggere i manifesti e distribuire i volantini che avevamo preparato per annunciare l'occupazione. Intanto noi dentro abbiamo cominciato a fare la catena per sgomberare il cantinone dal materiale edile. Attraverso la porta che dava sul cortile portavamo tutto fuori e lo ammucchiavamo lì fuori. Le suore e i vecchi dell'ospizio hanno cominciato a guardare dalle finestre, sempre più numerosi. Si guardavano con stupore e incredulità. Forse in un primo tempo hanno pensato che eravamo operai dell'impresa edile, però devono avere avuto dei dubbi perché vedevano lì al lavoro che c'erano anche delle ragazze. Passa quasi un'ora e quelli che stanno di guardia danno l'allarme, che arrivano e ci precipitiamo tutti fuori in strada. I carabinieri stavano arrivando tranquilli, piano piano, con i loro due pulmini e arrivati di fronte al portone si fermano e scendono. Saranno stati una decina, tranquilli, senza niente in mano. Il maresciallo ci viene incontro con una faccia perplessa e Valeriana gli va incontro di qualche passo e gli dice: è un'occupazione, e gli dà il volantino e gli dice che qui è spiegato tutto. Il maresciallo lo scorre un attimo, poi dice che vuole entrare a vedere e indica il portone e fa per muoversi in quella direzione. Ma subito, spontaneamente, tutti i compagni che erano usciti fuori formiamo un cordone compatto, formiamo un muro tra lui e il portone del cantinone. Il maresciallo ci guarda, più che altro stupito, poi dice: ma lo sapete che state facendo delle cose illegali? Cotogno gli risponde: sì, ma le stiamo facendo in tanti e non siamo solo noi qui a farle, le occupazioni. Il maresciallo scuote la testa e chiede: ma chi è il responsabile? Qui. E noi rispondiamo: tutti, siamo tutti, siamo noi tutti i responsabili. Qui il maresciallo, un po' interdetto, fa segno con la mano ai suoi di andarsene. Ma noi non ci muoviamo, restiamo lì, in attesa che se ne vadano. Davvero, questi risalgono tutti sui pulmini, fanno retromarcia e poi se ne vanno lentamente. Ma arrivati all'incrocio, uno dei due pulmini resta lì, mentre l'altro scompare. Allora noi rientriamo. E Scilla comincia a menarla: un servizio d'ordine così fa schifo, qui ci vogliono le bottiglie, perché quelli possono tornare da un momento all'altro e succede un massacro. Intanto altra gente cominciava a arrivare, arrivano a gruppi, gli studenti che già sapevano della cosa, e poi arrivano i primi curiosi, arrivano operai e disoccupati che avevano visto i nostri manifesti e i volantini. Si era sparsa la voce. E la gente arrivava, entrava e si aggirava per lo stabile, guardando dappertutto. Noi spiegavamo perché abbiamo occupato, cosa vogliamo fare adesso, e la gente discuteva, domandava. Arrivava sempre più gente, gente che non avevo mai visto prima. C'erano i bambini che correvano su e giù per il salone, salivano nelle stanze sopra. C'era dappertutto un caos completo. A un certo punto vediamo da una parte tre tipi ben vestiti che non avevamo visto entrare, con le facce cupe che si guardano intorno preoccupati e parlottano tra di loro. Gira subito la voce, è arrivato il sindaco. I tre ci vengono incontro, davanti il sindaco, un omone alto e grosso, con un cappotto cammello, lungo quasi fino ai piedi, e quando il sindaco apre bocca finiscono i rumori assordanti, solo i bambini continuano a correre su e giù per il salone. Ci dice subito, con voce brusca, chi è il responsabile? Qui lo sapete che state facendo una cosa illegale. Subito tutti quanti ci mettiamo a ridere. Quelli si guardano intorno senza capire. Poi il vice sindaco, un vecchio magro dalla faccia rossa, che è anche il segretario del partito, attacca aggressivo. Siete dei provocatori, avete fatto questa pagliacciata per danneggiare la nuova giunta di sinistra. Questa è una provocazione, qui c'è un sacco di gente che non è di qui, che è venuta da fuori, è una provocazione manovrata. Io faccio politica da 40 anni e li conosco bene, io, i provocatori. Ma il sindaco riprende lui la parola. Sentite, ragazzi, noi siamo venuti qui per dirvi che è già stata inoltrata una denuncia contro di voi e che è già in moto il meccanismo della legge che porterà allo sgombero forzato. Noi vi assicuriamo che faremo ritirare la denuncia, ma voi dovete sgomberare subito, adesso, e rimettere tutto a posto come era prima, e vi garantisco che non vi succederà niente sul piano penale. Buh! Fanno tutti e Nocciola va avanti, rivolto ai tre. Guardate bene che qui noi di andarcene non se ne parla proprio. Qui l'unica cosa che tutti vogliamo è continuare questa occupazione per realizzare i nostri obiettivi, che voi non vi degnate neanche di conoscere. Non so se l'avete capito. Il sindaco fa un gesto infastidito, fa marcia indietro e se ne va, seguito dal suo codazzo. Poi non mi ricordo cosa è successo ancora. È successo che nel pomeriggio c'è stata la visita degli extraparlamentari che avevano appena fondato il loro partito e da allora avevano smesso i blue jeans e l'eskimo. Sono arrivati lì col giornale del partito che sporgeva dalla tasca dei Loden grigio. Si sono avvicinati a me a Cotogno e il loro capo ci ha detto senza preamboli: qui bisogna subito organizzare un'assemblea per discutere il da farsi. È necessario dirigere politicamente questo movimento spontaneo. Facciamo subito una riunione ristretta tra noi e i responsabili dell'occupazione e così fisseremo il programma che poi faremo approvare all'assemblea, eccetera. Alla fine se ne sono andati abbacchiati, ma il loro capo ci ha minacciati. Tutte le lotte di massa sono perdenti se non c'è un'avanguardia che le dirige. Voi non avete nessuna linea politica e trascinate le masse alla sconfitta e bla 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 bla.
Libri ribelli.
Giocare col mondo.
libri ribelli.